Pensavo di fare la meditazione questa sera su, tornando sul Vangelo della domenica scorsa, la domenica della Divina Misericordia. Perché mi domandavo, perché poi tutti voi avrete saputo che appunto che il Papa ha fatto conoscere Misericordiae Vultus, no? La bolla che indice l'anno della misericordia, il giubileo che comincerà l'8 dicembre, però io ecco, volevo portare all'orazione questo il Vangelo che leggevamo, quindi l'episodio dell'apparizione di Gesù, raccontata da San Giovanni, la sera del giorno di Pasqua e poi 8 giorni dopo, il Vangelo che si legge, ecco, nella Domenica della Misericordia, per cercare di vedere come attraverso questo Vangelo possiamo capire qualcosa, con l'aiuto di Dio, sulla sua misericordia, no? Quindi proprio a partire da queste parole, da questo episodio del Vangelo. Allora lo rileggiamo piano piano, cercando di trarne un insegnamento e un'occasione di dialogo con Gesù. Cerchiamo di metterci in quella scena. Siamo nel cenacolo insieme con gli apostoli, con Maria. Io penso, anche se non sono citate qui, però con le donne che seguono Gesù, che sono state tra le prime, le prime che hanno detto agli apostoli: guardate che è risorto, no? E Maria Maddalena e le altre, no? Allora, la sera di quel giorno, siamo la sera di Pasqua, del giorno della risurrezione, del primo giorno, il primo della settimana, no? Per loro era come per noi il lunedì, eh? Quindi è un giorno che poi naturalmente per noi cristiani è diventato il giorno invece festivo, il giorno del Signore, il giorno di Dies Domenica, no? il giorno in cui ricordiamo tutte le settimane che Cristo è risorto, eh? Quindi questa è una cosa che a noi può servire molto, perché è il centro della nostra fede, no? Sarebbe vana la nostra fede, dice San Paolo, se Cristo non è risorto, no? Ci sarebbe solo la sua morte. E invece è molto importante per noi ricordarci, assimilare, meditare questa verità centrale della nostra fede, che Gesù è vivo, è presente e vivo, e abbiamo tutto questo tempo di Pasqua proprio anche per assimilare questa verità centrale della nostra fede, che è anche la verità centrale e più importante della nostra testimonianza, no? del saper dire agli altri: guarda che Cristo è risorto, no? Christos Anesti, come si dice in greco. Va bene, allora, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. È bellissimo questo episodio, questo accadimento. Noi possiamo cercare di metterci nei panni di questi discepoli che sono timorosi che i giudei vogliano fare di loro quello che hanno fatto di Gesù, quindi appenderli a una croce, che sono scoraggiatissimi, come pensate i due di Emmaus che vanno via da Gerusalemme proprio perché è finito tutto, i loro sogni si sono infranti e non sanno cosa fare, perché hanno dedicato la vita, e perlomeno gli ultimi 3 anni della loro vita, a Gesù. Hanno lasciato la casa, hanno lasciato, come dice San Pietro in quella, o dice Gesù a San Pietro, Pietro dice: ecco, abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito, che sarà di noi? E Gesù dice: chiunque lascia casa, padre, madre, moglie, figli, campi, ecco, per il regno dei cieli riceverà il cento per uno, su questa terra, e poi la vita eterna. E un evangelista aggiunge anche anche prove, persecuzioni, no? Comunque, quindi loro hanno lasciato tutto, hanno seguito Gesù, hanno investito e su Gesù, hanno ascoltato le sue parole, hanno creduto, perlomeno in una buona parte delle sue parole, quindi non hanno capito tantissimo, però sapevano che c'era un progetto, un ideale, e questo regno di Dio da instaurare. Forse pensavano fosse una cosa un po' più politica, più terrena. Infatti poi prima dell'ascensione dicono: ma quando è che instaurerai il tuo regno, no? E quindi loro sono in una situazione, Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, ecco, e in una situazione di difficile, in una situazione difficile, e sono un po' perduti o sperduti, sono pieni di paura e sono sconcertati, sono disorientati, sono senza bussola, senza futuro, non sanno che fare. È vero, c'è con loro la Madonna, Maria, madre di Gesù, e che sicuramente ha un atteggiamento di serenità, di fede, di speranza, però non sappiamo quanto, sono passate poche ore, riesce a passarglielo. E allora in tutto questo cosa fa Gesù? Va al loro incontro. Cioè, tu Gesù vai da loro, tu Gesù entri nella loro casa a porte chiuse, a porte chiuse. Qualche volta a noi capita di avere, e ci rendiamo conto anche di avere, il cuore un po' chiuso, no? Perché magari stiamo pensando alle nostre cose, e questo ci dà molta speranza, perché il Signore è capace di entrare nel nostro cuore, anzi probabilmente spesso in quei casi è già dentro, è lì che abita dentro la nostra anima, anche se noi non lo vediamo, anche se noi abbiamo il cuore un po' chiuso, no? Gli abbiamo chiuso la porta, magari solo per paura, perché stiamo pensando a mille altri problemi della nostra vita, e noi adesso glielo chiediamo: Gesù, vieni da noi, entra nel nostro cuore, quando il nostro cuore è un po' chiuso, perché stiamo, per tanti motivi, perché abbiamo ricevuto un torto, perché abbiamo mille preoccupazioni, perché non sappiamo come affrontare una situazione, perché siamo preoccupati del futuro, perché abbiamo bisogno di affetto e non sappiamo dove trovarlo, perché siamo delusi, perché siamo arrabbiati, perché tutte queste realtà della nostra vita, che anche in alcuni casi o spesso possono avere a che vedere con quel mistero che noi chiamiamo il peccato, no? Che a volte è un peccato personale, a volte noi lo conosciamo perché ho fatto un certo atto di ira o di perizia, però altre volte è più che altro un ambiente nel quale ciascuno di noi vive, e ci rendiamo conto che ci sono tante, così, tante debolezze, fragilità, limiti. Allora Gesù viene verso di noi con il suo amore, con la forza della sua risurrezione. Questa anche è la misericordia del Signore, eh? Infatti la misericordia di Gesù, la misericordia di Dio, Dio che è ricco di misericordia, è sempre stata una sua iniziativa. È Lui che si è presentato a noi così, è Lui che ci ha detto: guardate che io sono ricco d'amore, guardate che è Lui che ci ha mandato il suo figlio nel seno, a prendere la nostra natura nel seno di Maria, e poi a parlarci, e poi a spiegarci le cose di Dio e le cose degli uomini e le cose della nostra vita, e poi a morire per espiare il nostro peccato, per dire l'obbedienza profonda che Lui ha con il Padre, per manifestarci in un modo incontrovertibile l'amore infinito che ha per noi. La misericordia è una sua iniziativa, e sei tu Gesù che vieni, che entri nella nostra casa, che entri nella nostra vita, che entri nella nostra storia, Se noi pensiamo al nostro rapporto con Lui, dobbiamo riconoscere e ricordiamo anche che Tu, Signore, sei entrato nella mia vita. Ovviamente sei entrato quando mi hai creato, ma sei entrato quando mi hai battezzato, quando sono stata immersa in Te, immersa in Te nel battesimo, quando, e quindi immerso nella Tua morte e nella Tua risurrezione fin da piccolo, no? E sapete che nel battesimo ambrosiano si immergono ancora, no? I bambini, anche se solo una parte del loro capo, come antico ricordo di quello che si faceva un tempo, che ci si immergeva totalmente. È un'immagine bella perché siamo immersi totalmente in Gesù con il battesimo, è Lui che è entrato nella nostra vita, è Lui che ci ha assimilati a sé, è Lui che ci ha aiutati a procedere nella vita cristiana, ci ha fatto comprendere la nostra vocazione, ci ha dato e ci ha illuminato attraverso il lavoro di formazione della Chiesa e continua a farlo ogni giorno. E la misericordia, Gesù, è un segreto tuo, è una ricchezza infinita del tuo cuore. La misericordia di Dio Padre sta racchiusa nel tuo cuore di uomo, quel cuore che batte, come batte il nostro cuore per tenerci in vita, quel cuore che batte un po' più forte quando c'ha la passione d'amore, ecco quel cuore di Gesù, in quel cuore umano che nell'ultima cena Giovanni, appoggiandosi sul suo petto, ha sentito battere, e tutte le persone che si sono avvicinate così a lui hanno sentito battere, quel cuore umano è lo scrigno di tutto l'infinito amore di Dio per tutte le persone e per tutti che sono state create, che verranno create. E noi, Gesù, scopriamo il tuo amore infinito per ciascuno di noi anche in questo gesto che tu fai con quei tuoi primi amici, apostoli, discepoli, che però sono i primi di tutti noi, no? Quindi noi possiamo con ogni diritto stare dentro quel cenacolo, ci stiamo tutte le volte che andiamo a messa, tutte le volte che si partecipa a una messa, noi siamo come nel cenacolo dell'Eucaristia, siamo sotto la croce del Calvario, ma siamo anche nel cenacolo della Resurrezione. E quindi noi, quando assistiamo a messa, quando preghiamo come adesso, noi diciamo: Gesù, credo nel tuo infinito amore per me e per noi e per tutti gli uomini, che tu vuoi passare a tutti loro questo amore, farglielo conoscere attraverso i tuoi discepoli, attraverso i tuoi apostoli, attraverso ogni cristiano battezzato che è consapevole del fatto che il battesimo lo porta anche ad essere apostolo. Ma noi come facciamo a far conoscere il tuo amore se non lo gustiamo prima? Per questo, in gran parte, la nostra vita spirituale, la nostra vita di preghiera, consiste nel attingere ai tesori infiniti della tua misericordia che sono racchiusi nel tuo cuore, perché il tuo cuore è aperto dalla ferita sul costato e quindi è uscito sangue, acqua, tutto il sangue di Gesù è uscito e tutta l'acqua, che i medici dicono che sia il siero, ma comunque l'immagine che Giovanni vede la applica ai sacramenti, la applica alla... Poi i padri della Chiesa, no, hanno visto tante... in Gesù, nuovo Adamo, l'immagine di Adamo, appunto, dalla cui costola Dio ha creato la donna, ecco, così nello stesso modo nasce la Chiesa dal costato di Cristo, no? Però quella totalità della dedizione del sangue e dell'acqua di Gesù ci dice che il suo cuore è aperto e fluisce sempre dal suo cuore amore infinito per noi senza mai stancarsi, come dice sempre il Papa. E possiamo, quando ho visto qualche giorno fa un tweet del Papa che dice questa frase, no? Dio non si stanca mai di perdonare. Ho pensato, anche il Papa non si stanca mai di dire questa cosa, continua a dirla, no? È molto bello, perché è profondamente convinto e sa che invece noi a volte ci stanchiamo di chiedere perdono, a volte temiamo di non essere degni di essere perdonati, a volte, insomma, pensiamo che il Signore si stanchi di noi perché applichiamo a Lui le nostre debolezze umane. Noi, per quanto ci impegniamo, per quanto cerchiamo di ricevere la grazia del Signore nel rapporto con Lui, nei sacramenti, nella meditazione del Vangelo, e poi a volte ci stanchiamo di perdonare, cioè ci stanchiamo di essere pazienti con le persone che magari ci chiedono, con le persone che possono essere anche un po' fastidiose oppure con le difficoltà della vita. E allora applichiamo a Gesù la stessa misura. E invece Gesù non si stanca. Viene sempre nel nostro cuore, viene sempre nella nostra casa, viene sempre nel nostro ambiente, entra anche là dove ci sono le porte chiuse. E che cosa viene a fare? A portarci la pace. Pace a voi, è il saluto abituale, shalom, no? E probabilmente un saluto simile che si scambiavano loro come saluto, come noi diciamo ciao, buongiorno, buonasera, come va? Però nel Vangelo, cioè nelle parole sulla bocca di Gesù, ha un valore molto particolare perché è l'augurio della pace di Dio, ma lui ce la porta, no? E vi do la mia pace, non come la dà il mondo, l'aveva detto qualche giorno prima, una pace diversa, una pace nuova, una pace del cuore che il mondo non conosce. Non è solo la pace del non litigare più, o di un accordo raggiunto, di qualcosa che funziona abbastanza bene. No, è una pace più profonda che il mondo non conosce. E Gesù ce la viene a portare. È il frutto della sua misericordia, è il frutto dello Spirito Santo, è il frutto del suo amore. Questo Gesù tu ci vieni a portare, no? Pensate che è così radicato anche la tentazione di pensare che non è così, quindi che il nemico di Dio, che è il diavolo, ci instilla, no? Continuamente, che il Signore non ci ama, che il Signore è lontano, che il Signore ci giudica male, che tutte queste cose qua, no? Che ci inganna, che Gesù ha dovuto apparire a lungo a quella suora polacca, no? Suor Faustina, che adesso è Santa Faustina Kowalska, che poi in vita ha raccontato solo al confessore quello che gli diceva Gesù, che gli ha detto molte volte, gli ha detto: mi raccomando, no? La domenica della misericordia voglio che sia istituita, no? La seconda domenica dopo Pasqua, che diventi questa una domenica di ricordo della sua misericordia, perché dice il mondo si dimentica che io ho il cuore misericordioso, no? È come povero Gesù, no? Cioè, tu sei venuto, sei diventato uomo per questo, ci hai donato la tua vita e noi ce lo dimentichiamo che tu hai questo amore così grande, così infinito, che basta solo che noi appunto ti chiediamo perdono per riceverlo, questo perdono. E il frutto del perdono ricevuto da Dio, ma della percezione che tu ci ami infinitamente, è proprio la pace del cuore, no? Che ricevendola dal Signore Gesù, poi noi la possiamo diffondere intorno a noi anche con normalità, anche solo con il nostro stare normalmente, il nostro voler bene nell'intimo del cuore, che però si nota, no? E nel nostro modo di collaborare e di trattare tutte le persone con cui veniamo in contatto per le normali vicende della nostra vita quotidiana. Detto questo, dice sempre San Giovanni, che ha visto tutte queste cose con i suoi occhi, tanto che poi dice, quando inizia la sua prima lettera, dice: quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo toccato con le nostre mani, questo Gesù vi annunciamo, no? Giovanni guarda tutte queste cose, Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Quindi gli porta la gioia e la pace. Gioirono. Pace, gioia. Pace e gioia. E perché Gesù tu mostri loro le mani e il fianco? Io penso, ci possono essere molti motivi. Uno dei motivi è che si rendessero conto che non era un fantasma, no? Perché sennò in qualche altro evangelista dice San Luca, no? Guarda, toccate, guarda che non sono un fantasma. E già avevano pensato che fosse un fantasma quando Gesù camminava sulle acque, no? Si sono spaventati. E poi le ferite sono come una sorta di firma autentica, no? Nel senso che voi avete visto, mi avete visto sulla croce, avete visto la crudeltà di questi chiodi che mi hanno lacerato le mani e di quel colpo di lancia che mi ha lacerato il costato. Voi avete visto, loro hanno visto, anche se da lontano hanno visto, Giovanni ma anche gli altri hanno visto. E quindi, come dire, sono io lo stesso che era sulla croce 3 giorni fa, sono io. Sono vivo, ho vinto la morte. Ho vinto la morte. Perché la risurrezione di Gesù è diversa dalla risurrezione di Lazzaro. È diversa, quindi è risorto per avere una vita nuova che non morirà più, che noi crediamo essere la vita che noi avremo quando alla fine dei tempi ci sarà la risurrezione della carne in cui noi crediamo. E allora Gesù mostra loro le mani e il fianco, e questo il conoscere il corpo risorto di Cristo per i discepoli è molto importante, anche per noi, cioè perché ci dice come questa umanità che Gesù ha preso non l'ha presa solo per qualche anno, l'ha presa per sempre, cioè Dio, lo stesso creatore di tutte le cose, del cielo e della terra, degli angeli e degli uomini, degli animali e delle piante, di tutta la storia. Dio, creatore di tutte le cose, luce da luce, no? Dio vero da Dio vero. E questo Gesù è Dio veramente, eppure sta, cioè, ha la nostra natura umana risorta. Il che significa anche che il nostro corpo, che il Signore ci ha donato, che noi siamo corpo e anima totalmente uniti, e è una realtà molto grande, molto bella, molto santa, che Dio vuole e che farà risorgere per l'eternità. Noi magari ne notiamo la caducità, no? Cioè si ammala, no? Dobbiamo curarlo, insomma, a volte è un po' debole, quello che sappiamo, no? A volte si appesantisce un po', allora bisogna fare una dieta, e cioè ne notiamo la fragilità, che fa parte anche di questo tempo in cui la salvezza è in cammino, non è ancora avvenuta totalmente, no? Però dobbiamo avere questa visione positiva che Gesù ha, perché di fatto attraverso il corpo di Gesù noi riceviamo tutta la sua grazia, tutti i suoi sacramenti. Pensate che quando facciamo la comunione noi entriamo in comunione con il corpo risorto di Cristo e anche la sua anima e tutta la sua umanità, anche la sua storia umana, tutte le sue passioni umane, possiamo dire così, e tutta la sua divinità. I discepoli gioirono. È una gioia grande vedere il Signore. Noi possiamo chiedere al Signore in questo tempo di Pasqua di vedere il suo corpo, non per avere delle apparizioni che il Signore fa in modo molto raro, ma attraverso la fede vedere il Signore, attraverso la fede e quello che ci hanno passato questi nostri primi fratelli. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Quindi tu, Gesù, vedi questa pace, pace a voi, lo dici ben due volte, come fai spesso quando vuoi ribadire una cosa perché ci entri bene in testa, lo dici due volte: vi voglio dare la pace. C'è un antico, come dire, consiglio, considerazione che, per esempio, piaceva molto a ripetere a San José Maria quando faceva degli incontri, anche a tu per tu, probabilmente lo diceva come cosa, diceva: ciò che toglie la pace non viene da Dio, ciò che toglie la pace non viene da Dio. Cioè, da qualche altro aspetto, no? Che questo ci può aiutare, vabbè, andiamo dal Signore quando qualcosa ci toglie la pace, parlandone con lui, probabilmente si scioglie quel grumo, si scioglie quella nube, no? Che oscura la vista, o quella ragnatela che ci impiglia. E Gesù vuole la pace del nostro cuore e noi la troviamo nel rapporto con lui, ti cerchiamo, Gesù, come Signore della pace, come Principe della pace. Ti chiamava così il profeta Isaia, no? Lo leggiamo tutte le volte a Natale quando nasce Gesù. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Pensa, in altri Vangeli si vede che i discepoli non credono, non avevano creduto, per cui vedete, tu Gesù non è che scegli questi tuoi apostoli perché sono straordinari, sono bravissimi, sono eccezionali, sono santissimi, non hanno nessun difetto. No, non credevano, avevano paura, sono pieni di problemi, diciamo così, no? Sono chiusi nel cenacolo, non credono alle donne che gli dicono di averlo visto risorto. E il Signore invece li lancia, cioè la tua vocazione nella Chiesa, cioè la tua vocazione, il chiamarci a essere un altro Cristo, lo stesso Cristo che è la vocazione del battesimo per tutti i cristiani, che noi, ecco, poi San José Maria ha predicato tanto, ed è il messaggio centrale anche dell'apostolato che la Chiesa ci chiede di fare, no? Di dire ad ogni battezzato che il Signore lo chiama ad essere veramente un altro Cristo. Allora, questa realtà così grande, e il Signore la dice anche a noi: e come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Cioè, veramente il Signore ci sta dicendo: guarda che tu sei Cristo, perché sei battezzata, perché frequenti l'Eucaristia, perché sei unita a me nella fede, e allora cioè Gesù ci manda nel mondo, ci manda ad essere apostoli suoi, così come il Padre ha mandato lui, nello stesso modo. E non di meno. Mi viene in mente, leggendo queste parole così grandi, che quella famosissima omelia di San Leone Magno in una notte di Natale, no? Se no era, ecco, attorno all'anno 500. Comunque, San Leone, ecco, questa omelia che si legge per esempio nel breviario, nell'ufficio di letture, nel tempo di Natale, lui dice: agnosce cristiane dignitatem tuam, no? Cioè riconosci, o cristiano, la tua grandissima dignità, che è una dignità non legata al fatto di essere bravi, perché noi siamo bisognosissimi, tutti noi come tutti gli uomini, della misericordia di Gesù, e che lui viene a portarci in questa sera di Pasqua, in questa sera di Pasqua. Quindi noi abbiamo bisogno, eppure Gesù, nel momento in cui ci salva, nel momento in cui ci riempie d'amore, che ci purifica, che ci perdona, in quel momento ci chiama ad essere come lui, ad essere inseriti in lui e ad andare in giro per il mondo a parlare di lui. E nella Misericordia Vultus, in questa bolla bellissima che poi leggeremo con calma, il Papa ricorda anche quello che a lui fa molto piacere ricordare, tra alcuni passi del Vangelo in cui si nota la misericordia di Gesù, nota proprio quel passo del Vangelo in cui Gesù chiama a seguirlo San Matteo, no? E che il Papa ha molto a cuore, perché siccome ha ricevuto la vocazione nel giorno di San Matteo, lui se lo ricorda molto bene, quella famosa confessione in cui lui si rese conto che il Signore lo chiamava ad essere sacerdote, no? Per cui adesso nel suo stemma c'è quella frase di San Beda il Venerabile che dice: io, ecco, che il Signore con misericordia e poi va verso San Matteo e poi lo chiama. Per cui io direi che interrompiamo la meditazione, perché ci sarebbero molte altre cose da dire, però abbiamo altre occasioni in futuro. Interrompiamo la meditazione e chiedendo al Signore che ci aiuti in questo tempo a riflettere, a meditare sulla sua misericordia e sulla sua chiamata.